Allora, iniziamo dal versetto 32 del capitolo 14, dove la maggior parte degli esegeti fanno iniziare la passione, ma abbiamo già visto tra ieri e oggi come sono importanti gli episodi, i due quadri, i due banchetti che precedono quello in cui adesso entreremo. Giunsero a un podere chiamato Getsemani ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui per tutto il tempo in cui pregherò. Prese con sé Pietro, Giacomo, Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: la mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate. Poi, andato un po' innanzi, continuava a cadere a terra e a pregare, che se fosse possibile passasse via da lui quell'ora. E diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice. Però non ciò che voglio io, ma ciò che tu. Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza volta e disse loro: dormite pure e riposatevi, basta, è venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Il consegnante aveva consegnato loro un segno convenuto, dicendo: quello che bacerò è lui, arrestatelo e conducetelo via, al sicuro. Appena giunto gli si avvicinò e disse: Rabbì, e continuava a baciarlo. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù disse loro: come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Si compiano dunque le scritture. Allora tutti, aphentes auton, lo abbandonarono e fuggirono. Lo continuava a seguire, però, cercava di seguirlo, però, un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono. Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. Allora, tutta la passione di Gesù è incorniciata dalla preghiera. Inizia con il Salmo 42: come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Questo è il Salmo con cui entra nella passione. È il Salmo, tra l'altro, con cui inizia il secondo libro del Salterio, che è il libro del desiderio di Dio. Il libro che del mattino anche, perché il primo libro è quello della notte, il secondo è il libro del mattino. E poi finisce la passione ancora con un salmo, il Salmo 22, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quando una cosa è nella Bibbia, sapete bene, c'è all'inizio e c'è alla fine, vuol dire che tutto quello che c'è in mezzo è segnato dalla stessa presenza. Cioè, Gesù ha vissuto la sua passione pregando. E non una preghiera qualsiasi, ha pregato con le parole con cui l'uomo si rivolge a Dio, con le parole che Dio ha dato all'uomo per potergli parlare. Sono i salmi, tutta la passione è intrisa dai salmi. Dicono gli studiosi che la preghiera dei salmi è un legame ermeneutico per raggiungere Gesù nella sua agonia. Cioè, se vogliamo entrare nella comprensione di quello che lui ha vissuto, nel suo abbandono al Padre, nel suo amore per i discepoli, per i suoi, nella sua lotta contro il male, se vogliamo entrare lì, dobbiamo passare attraverso i salmi, che sono il cantus firmus della passione, come se ci fosse questa colonna sonora sotto che accompagna i gesti e le parole di Gesù. Sono il criterio interpretativo, questo è molto chiaro, come tantissimi luoghi dell'Antico Testamento. Noi per esempio non sappiamo, o sappiamo poco, anche se ci basta per tutta la vita quel poco, quali sono i sentimenti di Gesù sulla croce, rivedremo, ma quello che lui vive viene raccontato e descritto nel Salmo 22. Lì entriamo dentro l'anima di quell'orante, viene raccontato e descritto nell'Isaia 52,13, 53,12, nel quarto canto del servo di Adonai. Cioè, quindi è molto importante tenere insieme tutte e due i momenti per poter cogliere quello che viviamo. Quindi giunsero a questo podere chiamato Getsemani, ed egli fa fermare i suoi discepoli a un certo punto. Ai tempi della pellegrina Egeria si vedeva ancora qual era il luogo dove i discepoli erano rimasti a sedere. Stranamente questo comando di rimanete qui e sedete è un comando che normalmente viene dato a chi deve imparare qualcosa. Cioè, in qualche modo Gesù continua a restituire ai suoi discepoli il loro essere discepoli. È quel essere seduti per ascoltare. E prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Bellissima questa cosa. Cioè, Gesù non è un supereroe, cioè non è Spider-Man o uno degli Avengers che affronta le cose da solo, non come un eroe solitario che è in grado di affrontare il mondo, no? Prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni insieme, no? Va con loro. Con loro è arrivato a Gerusalemme. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme. La Pasqua è per noi. La Pasqua la mangiamo noi, no? Fino a quando lo berrò con voi entro dentro la Pasqua. Questo a continuo associare Gesù, questo continuo stringere i suoi discepoli a sé, no? È ancora un ennesimo gesto della radicalità della sua scelta di noi, no? Cioè, quello che vivo vi riguarda, quello che vivo vi lega a me. Questo è straordinario, straordinario. E disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. Allora, scrive Marco che Gesù cominciò a sentire paura e angoscia. Anche qui straordinario questa entrare di Gesù nella sua passione da colui che deve ricevere tutto, anche la forza di sostenerla. Ed è qualcosa che non lo distingue dai suoi discepoli. Il racconto della passione da parte della Chiesa sarà il racconto di una Chiesa che non ce la fa. Non ce la fa, si interrompe la sequela. E lui entra come la Chiesa che non ce la fa dentro questa passione. Marco racconta che continuava a cadere, quindi immaginatevi la debolezza, e mentre cadeva pregava. La debolezza lo faceva cadere e la preghiera lo faceva rialzare, no? È molto particolare quando sicuramente siete stati tutti lì al Getsemani, no? Avete visto quella roccia, no? Come si presta a questo continuo cadere, a questo continuo rialzarsi. Cioè non riesce a stare in piedi, già per come è sconnessa la roccia, no? Continuava a cadere e continuava a rialzarsi. Perché deve attraversare la morte, e come tutti noi, questo attraversamento della morte in passività, questo perdere tutto è fonte di paura, è fonte di debolezza, è fonte di cadere e continuamente rialzarsi nella preghiera. Qui lui sta vivendo già quello che poi insegnerà agli apostoli: lo spirito è forte e la carne è debole. Poi vedremo cosa vuol dire, e quindi illuminerà anche questo continuo cadere e questo continuo rialzarsi. Spirito è forte, ma la carne è debole. Questa angoscia anche straordinaria, qual è l'angoscia di Gesù in questo momento? Perché angoscia è una parola forte, è quella che noi troviamo in tutti i testi dei profeti, per esempio al capitolo 4 di Giona. Sarà è una parola tra l'altro ebraica incredibile. Sarà vuol dire quando tutte le strade sono chiuse, è trovarsi di fronte a una ineluttabilità, a qualcosa che non puoi cambiare, che non puoi aprire, una strada che non puoi percorrere perché c'è un ostacolo davanti. Tutti i salmi sono pieni di questa angoscia, no? Dal profondo dell'angoscia si grida a Dio. È l'angoscia di Giona, vi dicevo, al capitolo 4, di Elia, al primo libro dei Re, al capitolo 19, quando Elia dice fammi morire, cioè non voglio più vivere perché non sono migliore dei miei padri. E Giona ha chiesto a Dio di farlo morire perché il ricino si era seccato. Geremia 20 vuole morire: mi hai sedotto Signore, mi sono lasciato sedurre, ho detto non parlerò più in suo nome, ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente e non potevo contenerlo. È l'angoscia del servo di Isaia al capitolo 49. È l'angoscia, cioè, molto chiaramente nei profeti, tutti si lamentano a un certo punto con Dio perché sperimentano la vanità dei loro sforzi. La loro parola non ha cambiato nulla, i loro gesti non hanno reso consapevole il popolo, tutta la loro vita data non ha prodotto il risultato atteso. Geremia vedrà Gerusalemme cadere, Giona vede il ricino seccarsi, Elia non vede un popolo che glorifica Adonai come Adonai ha diritto di essere glorificato, cioè nessuno vede l'esito, il frutto del loro darsi. Per cui tutti i profeti entrano in questa angoscia. A che serve? A che serve? È inutile. A che serve? Che cosa è stato di tutto quello che ho fatto fino ad ora? Non ho raccolto nulla.
Come i catechisti adesso.
E tutti i profeti a questo punto chiedono di essere dispensati dalla missione. Cioè chiedono a Dio di lasciami andare, lasciami morire, oppure non ne voglio più sapere, non parlerò più in suo nome, cioè vogliono tagliare con la missione, no? L'angoscia di Gesù non è questa. Gesù non chiederà a suo padre che gli venga tolto il calice, ma che gli venga allontanato, cioè ritardato, posticipato. Lo vuole, ma vuole più tempo. Perché vuole più tempo? Chi è che chiede più tempo nella vita di tutti i giorni? Una madre che vede che il suo figlio è ancora troppo piccolo e non ce la fa. Un padre che deve morire e che vede che la sua famiglia non è ancora a posto, non ce la fa. Più tempo. Un nonno che vuol vedere i suoi nipoti diventare grandi e stare al sicuro, avere tutto quello che gli serve per continuare a crescere bene. Vi ricordate mesi fa che c'è stata quella cosa che mi ha colpito tanto, no? Di quella madre che è morta giovanissima, ha lasciato sua figlia che era appena nata e gli ha scritto le lettere no, per ogni momento della vita che avrebbe vissuto, quando avrà la prima comunione, quando andrà a scuola la prima volta, quando si laureerà, quando avrà il suo primo ragazzo, no? Gli ha scritto una lettera per ogni momento della vita che l'attende, perché questa è la preoccupazione di un padre e questa è l'angoscia di Gesù. I suoi non ce la fanno. Il racconto del Getsemani è il racconto di questa agonia. Tanto è vero che, come la racconta Marco, sempre di più viene in evidenza il rapporto di Gesù con i discepoli e sempre di più viene meno il racconto della preghiera col Padre. Proprio sembra un film, no? Che inizia con la scena principale, all'inizio è Gesù che parla col Padre, poi mentre parla col Padre si alza e va dai discepoli. La seconda volta dice, torna a pregare e dice le stesse cose, e poi ritorna dai discepoli e si dilunga a fare un insegnamento. La terza volta non dice neanche che torna a pregare, ma dice soltanto che va dai discepoli. Cioè viene sempre più in primo piano il suo essere accanto ai suoi, no? Allontana questo calice perché non sono pronti. Il racconto del Getsemani è il racconto di due amori, di queste due nature dell'amore nel Cristo, l'amore per il Padre e l'amore per i suoi, che si confrontano, che coabitano, che lottano dentro di lui, no? Che lottano. L'urgenza dell'ora che viene e allo stesso tempo l'urgenza di essere accanto a loro perché non ce la fanno. Bellissimo, è una cosa... Ma Marco ha raccontato in un modo altro che Vangelo povero, questo è un Vangelo ricchissimo, cioè è veramente ispirato da Dio, veramente, veramente, non c'è dubbio, tutta la scrittura. Adesso che ho fatto l'esame di introduzione alla Sacra Scrittura, ho dovuto rifare questa cosa qui, ne ho approfittato per studiarmi tutti i documenti della Chiesa sulla scrittura, perché non avevo mai avuto tempo di farlo. E ho pianto tantissimo, cioè è stata una cosa assolutamente incontenibile anche durante l'esame, quando il Vaticano I, quando parla dell'ispirazione dei libri sacri, che dice i libri della Bibbia non sono sacri e canonici non perché hanno come contenuto Dio, questa cosa, la rivelazione, e neanche perché la Chiesa li ha riconosciuti come tali con la sua autorità, ma perché hanno Dio come autore e come tali sono stati consegnati alla Chiesa. 1870, Vaticano I. Quindi vedete che è veramente una cosa, come Marco racconta questi due amori straordinari. Restate qui e vegliate. Quindi si preoccupa che continuino a rimanere discepoli, che continuino a rimanere dentro questa esperienza, che capiscano, che comprendano. Restate qui. Andato un po' innanzi, continuava a cadere a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora. E diceva, allora, questo è l'unico momento nel Vangelo di Marco, solo qui e solo sulla croce, in cui noi sappiamo il contenuto della preghiera di Gesù. Sappiamo che Gesù pregava, Marco ce lo dice di notte, che quando era ancora buio andava a pregare, saliva sul monte a pregare, si ritirava in luoghi deserti a pregare, Luca ne parla ancora di più, però il contenuto, cioè quello che lui diceva, che viveva con suo padre, non lo sappiamo, lo sappiamo solo qui e sulla croce. L'altra cosa che sappiamo è questa: Marco non ha il Padre Nostro. Il Padre Nostro ce l'hanno Matteo e Luca, Marco non lo dice, non c'è nessun luogo. Qui lo dice, tutti gli autori sono concordi in questo Abba, in questo sia fatta la tua volontà, in questo tutto è possibile a te, che è il nucleo del Padre Nostro. Il Padre Nostro di cui ci parlano Matteo e Luca ha la sua origine, il suo momento creativo originante qui. Cioè il nucleo del Padre Nostro è un uomo in agonia. Il suo momento più segreto del Padre Nostro è il grido di un uomo in agonia che si volge con tutto il suo essere a Dio. Cioè non è che Gesù si stava dicendo il breviario, che è già una cosa bellissima, vabbè, in un momento tranquillo, magari passeggiando in mezzo ai giardini, no, stava pregando, i discepoli quando lo vedono gli chiedono: vogliamo pregare anche noi così? Insegnaci come si fa. No! Il nucleo, la parte più segreta, originante del Padre Nostro, è un grido di un uomo in agonia che si volge con tutto il suo essere a suo Padre. Questo vogliamo imparare. Dobbiamo ritornare qui per cogliere lo spessore di quella preghiera dei discepoli. Tra l'altro, in quella preghiera noi chiediamo a Gesù che muoia per noi. Perché tutto quello che c'è nel Padre Nostro si compie con la morte di Gesù. Quel sia fatta la tua volontà, quel venga il tuo regno, dacci il pane, sono tutti luoghi che noi incontriamo durante la sua passione. Vediamo che cosa dice, cosa c'è dentro questa preghiera. Intanto c'è questa rivolgersi a Abba, Padre, che non è soltanto la preghiera di un bambino piccolo, è la preghiera papà sicuramente, no? Ma è la preghiera dell'intimità, fatta anche da un adulto. Anche noi chiamiamo papà, papà, quando io chiamo mio padre: papà, come stai? Papà, stai bene? Che hai mangiato oggi? Che hai visto stasera? La Lazio che ha fatto? No, ce lo chiami così, è la preghiera dell'intimità, di chi sa chi ha davanti. E di chi lo chiama nei momenti di affetto più grande, ma anche nei momenti di paura più grande. Non so se noi, quando vengono in parlatorio i bambini piccolini, no? E andiamo tutte in parlatorio vestite così, i bambini piccoli si spaventano, perché siamo veramente poi tante, no? E cosa fanno tutti i bambini? Si attaccano alla gamba del papà e si mettono dietro fino a quando non si tranquillizzano, no? Cioè, si stringono di più a lui perché hanno paura in quel momento. Bellissimo, bellissima questa intimità espressa da questo Abba Padre. Cioè, che cosa vuol dire? Che nel momento più notturno, nel momento della paura e dell'angoscia, Dio rimane il suo Dio. Gesù rimane davanti al suo Dio. Non viene spezzata quell'intimità, anzi, si visibilizza, si rende evidente. La notte è fatta per rendere evidente la luce. Il momento dell'agonia e della paura rende evidente l'amore, lo manifesta. E poi dice: tutto è possibile a te. Guardate che confessione di fede. Non ti sono sfuggite le cose di mano. Sei tu che hai il potere. Giovanni lo dirà, no? A Pilato: non ti è stato dato nessun potere, no? Se non ti fosse stato dato dall'alto, tu non avresti nessun potere. Sei tu colui al quale tutto è possibile. Non sei il debole in questo momento. Non sei colui a cui è sfuggito tutto. Sei colui a cui tutto è possibile. Allontana da me questo calice, l'abbiamo visto, e poi dice: però non ciò che voglio io, ma tu. Guardate che in greco è così, eh? Non c'è scritto: non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. C'è scritto: no, non ciò che voglio io, ma tu. Si interrompe così, come quando tu sei davanti a qualcuno, non so se vi è mai capitato nella vita, stai vivendo un rapporto intenso, sei davanti a qualcuno a cui magari sei particolarmente grato, che ne so, che gli vorresti dire chissà quante cose per dirgli grazie per quello che ti ha dato, ma ti si strozzano le parole in gola e rimani
stare in silenzio, cioè c'è soltanto questa bellezza che hai davanti, c'è questo dono che ti viene dato e tu non riesci neanche a dirgli grazie, sei lì, no? Ti basta quello che c'è, quello che hai vissuto, ti basta che lui, che lei sia lì davanti, no? E sei di fronte a questo dono immenso, per cui non hai parole neanche per raccontarlo, per parlargli di te. Gesù è in questo momento, cioè guardate, gli esegeti notano questa cosa bellissima, che la preghiera di Gesù nel Getsemani è un percorso che va dall'Abba al tu divino, dal Padre mio a tu, rimani solo tu. Il termine, l'esito della preghiera di Gesù è questa presenza unica, assoluta, bastante, appagante, determinante del tuo divino. Ed è questo che permetterà a Gesù di uscire non più cadendo e pregando, ma come il Signore che ordina gli eventi. Adesso ci arriveremo. In questo momento così forte, io penso che se qualcuno di noi avesse un momento di preghiera così, vuole morire lì, cioè chi, non mi sposta nessuno, cioè basta qui e basta, no? E Gesù che cosa fa? Venne e li trovò addormentati, cioè sta vivendo un'esperienza così forte, ne va della sua vita con suo padre, si alza e va a vedere loro, beh, i due amori. Perché è come una madre, no? Che sta vivendo una cosa bellissima, no? Con suo marito, col suo sposo, e dice: e i miei figli dove sono? Naturalmente una madre pensa ai figli nel momento in cui vive un'esperienza più grande, ma non solo questo. C'è una cosa, questo è un sentimento molto umano e molto bello, che fa parte di tutto Gesù, ma c'è una cosa ancora più segreta. Al capitolo primo di Marco, scusate, mi fermo un attimo qui, ma è vitale questa cosa, vitale per noi. No? Gesù ha appena annunciato che il tempo è compiuto, il regno di Dio è qui, convertitevi e credete nel Vangelo, l'abbiamo visto ieri. Poi dice, poi Marco racconta il primo giorno della prima settimana di Gesù. Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Allora, gettavano le reti in mare. Quindi che momento era del giorno? Era notte, perché si pesca di notte. Di notte Gesù che cosa fa nel Vangelo? Prega. Tant'è vero che alla fine della giornata di Cafarnao, al versetto 35 del primo capitolo, al mattino si alzò quando era ancora buio e uscito di casa si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Finisce così la prima giornata, inizia e finisce allo stesso modo. Quindi Gesù sta pregando camminando lungo il mare è il segno di confine tra il mondo degli inferi e il mondo delle creature umane, è al confine di questo caos, così come lo è adesso. Sta pregando, quindi sta cercando suo padre, è rivolto al volto di suo padre, lo sta guardando. Com'è che a un certo punto, guardando suo padre, vede Simone e Andrea che gettavano le reti? Com'è possibile? In una preghiera intensa come quella del Getsemani, no, si suppone. Com'è possibile che se io ti sto guardando, a un certo punto guardo lui? Perché tu sei rivolto a lui. Viene spontaneo, se io ti guardo e tu ti giri a guardare da un'altra parte, io mi giro con te. Gesù vede sul lago Simone e Andrea, i fratelli, seguendo lo sguardo del Padre, quelli che mi hai dato. Cioè l'amore per noi lo ha ricevuto da Lui. Per questo in un momento così intenso come il Getsemani, in un momento in cui rimane solo il tuo divino, rimane allo stesso tempo solo quello sguardo rivolto a noi. L'amore per noi è dentro l'amore per suo Padre. Questa cosa è grandissima. Ed è un altro luogo da cui ricominciare per noi, no? Cioè noi possiamo ritrovare l'amore per i nostri fratelli, per le nostre comunità, per i nostri confratelli, le nostre consorelle, tutte le volte che riandiamo a quello sguardo che è rivolto a noi e che è rivolto a loro. Inseguire, mettere lo sguardo dentro lo sguardo, come le orme dentro le orme. Questo è bellissimo, bellissimo. Pensate che meraviglia questo racconto del Getsemani. Cioè, venne di nuovo, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola ora? Lo prende in giro, come tu che hai detto che con me vieni fino alla morte, non riesci neanche a stare sveglio. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Cioè la lotta non è contro qualcosa di umano, è una lotta che ha altri livelli, stiamo lottando ad altri livelli contro un mondo superiore a noi. Lo spirito è pronto ma la carne è debole. Che cosa vuol dire lo spirito è pronto ma la carne è debole? Questo continuo cadere, questo continuo rialzarsi pregando. Scrive padre Clement Stock, che è uno degli esegeti più grandi per me, che ha commentato il Vangelo di Marco. Poi alla fine di questi esercizi vi do due testi dove, se volete, potete approfondire. La carne è l'umano lasciato a se stesso. Non è il peccato, eh? È l'umano lasciato a se stesso. Lo spirito è lo stesso essere umano che si apre a un altro da sé. Cioè la carne è questo. Lo spirito è questo. La relazione. L'atto di vegliare e di pregare apre l'essere umano all'altro e lo introduce nel regno dello spirito. Solo la carne non può resistere nell'ora decisiva. Solo un'esistenza decentrata, recettiva di colui che viene da altrove, cioè lo spirito, potrà resistere e permettere l'incontro. Cioè lo spirito che è forte è la carne che riceve la sua esistenza da altrove. Vi ricordate come abbiamo cominciato ieri? Questa vita che vivo nella carne la vivo nella fede, quella del quest'altrove che alimenta la mia fede, figlio di Dio che ha amato e ha dato se stesso per me. Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Vedete che il rapporto col Padre arriva in secondo piano e poi ritorna subito. Venne di nuovo, li trovò addormentati perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli, come nell'ultimo racconto dell'annuncio della passione. Venne per la terza volta e disse loro: sono tutti imperativi. Pensate come è entrato nel Getsemani Gesù, che cadeva e si rialzava per quanto era debole, spaventato, angosciato, che chiede la vicinanza dei suoi, e guardate come esce: Signore, dormite, riposatevi, basta, è venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo, colui che mi consegna è vicino. Sono tutti imperativi, cioè sta ordinando lui che Giuda arrivi. E infatti Marco continua, subito, mentre ancora egli parlava, arriva Giuda. Cioè qui veramente è il creatore, no? Come il suo padre che all'inizio dice sia la luce fu, sia Giuda che venga e Giuda fu. Cioè è lui che provoca l'arrivo di Giuda, sembra quasi, talmente esce Signore da questo incontro. E cos'è che l'ha reso Signore? L'esperienza dell'amore. Vi ricordate al capitolo, il prologo di Marco, quando lui, i primi 13 versetti, quando lui, uscendo dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. Si sentì una voce dal cielo. Qua c'è la programmazione del grande progetto della sua missione, no? Quindi ci aspetteremmo che il Padre gli dicesse: guarda, adesso devi fare questa cosa, ti do lo Spirito, ti do tutte le armi per poter andare avanti, ti do tutto quanto. No, ci aspettiamo una programmazione di una missione e cosa sentiamo? Tu sei il mio figlio, quello che ha.